appunto avviamo adesso la registrazione a dialogo cominciato solo perché appunto
Vabbè,
sono partita e quindi se Phil Richard sta raccontando le primissime, primi, i primissimi passi in un universo formativo che poi avrebbe preso il nome di teatro, no? Quindi stai dicendo il rapporto con la Chiesa, i luoghi in cui le storie si possono condividere attraverso vari strumenti e poi.
E poi c'era anche non lo so, un mondo dove, perché poi quando sei piccola e che leggi queste cose di miracoli, tutto ti sembra una magia, ti sembra una cosa un po' magica, un po'. Ma non sa quando sei piccola co cosa può credere, cosa non può credere, non lo sa ancora. È un mondo che no, anche forse non ti fa questa domanda, è vero o non è vero? Un po' sì, ma forse credi comunque che forse è un po' vero, perché no? E avevo questo libro di queste apparizioni della Vergine, no? A Medjugorje, no? Che questo l'ho visto tanti tanti volte, questo libro era il mio libro, un libro molto forte per me. E allora sempre questa domanda di no, perché te quando sei piccola ti dicono di credere a delle cose che sembrano impossibili comunque, ma devi crederle per essere dentro, appartenere dentro questo, è un po' strano. Ti immagini in paradiso. Il mio bimbo adesso ha 13 anni, che quando era con i miei genitori, che lui imparava un po' sulla storia della Bibbia con loro, non con me, ma con loro. E quando era piccolo, mi ricordo, eravamo in Brasile anche, lui mi diceva che no, le morti non le vediamo perché sono tutte dietro del sole, si trovano lì dietro al sole, allora non si vede. Però lo diceva devo capire qualcosa, allora cosa posso capire? Come capire questa cosa? Allora invento una storia che mi sembra che potrebbe andare, però una storia un po'. E sì, c'è un po' questo che vanno insieme, le cose che sembrano, non può toccarle, non può capirle, però con questo anche fa la tua strada e prova di creare delle storie. Siamo tutti fatti di questa finzione, no? Dentro di noi abbiamo tutti questi pezzi di memoria che fa che te è una certa poesia, solo te, siamo tutti, ognuno una piccola poesia, no? Di cose. E poi sì, quando ero alla scuola di teatro o Santo Tio di libri di Grotowski, e questo mi ha colpito tanto, una cosa, ho letto Holiday, Le Jour Saint, il Giorno Santo,
Sì, il
Le Jour
giorno
Saint,
se sì, il giorno
Grotowski.
santo.
E poi sono andato in libreria e ho letto tutti i suoi libri, questo era un'ispirazione molto forte che ho conosciuto co così prima con i libri. E poi c'è un professore che mi ha detto, ma perché ancora non avevamo internet, ah, c'è un centro lì in Italia. Io ho scritto e poi c'è l'audizione, poi sono entrato. E poi non sapevo che era sul canto. Perché io non cantavo così, ma non cantavo, no, ero facevo teatro e sono immerso lì, ma si cantava tanto, però è entrato così nella mia vita il canto, come questo è il materiale creativo qui e ho scoperto tanto sulla voce, sulle melodie,
Ma la cosa che pensavo prima è che Dulcio mi ha colpita tanto Grotowski, quindi all'interno di una formazione, diciamo, piuttosto tradizionale, no? Appunto l'accademia,
Sì.
la dizione, lo strumento, il personaggio, insomma, la storia, la messa in scena, queste discipline che sono consuete, insomma, dentro ad un'accademia di arte drammatica. Queste discipline, a fianco a queste discipline, tu scopri, no, Grotowski, come, perché ne leggi i testi. Ora, partiamo dall'idea che non tutti, soprattutto a casa, possano avere un'idea quale fosse lo specifico, diciamo così, dell'insegnamento di Grotowski, che peraltro ha avuto diverse fasi. Allora, quello che forse, se si può correggere, a me sembra importante qui è questo che a un certo punto Grotowski, a un certo punto vuol dire verso la fine degli anni 60, alla fine degli anni 60, decide di non fare più teatro spettacolo, cioè di non fare più spettacoli, ma di continuare a fare teatro. E questa fu una cosa molto discussa, molto strana, però credo che quello che tu incontrasti, adesso non so appunto nell'ordine, però fu questo percorso, cioè un maestro di teatro, peraltro molto noto perché aveva fatto dei grandi spettacoli, dei grandi lavori all'altezza della metà degli anni 60 ormai, un maestro di teatro che decide e pubblicamente annuncia di non fare più, non voler fare più spettacoli e di avviare un altro tipo di ricerca e di lavoro con alcuni compagni che lui chiamava ancora teatrale, un lavoro che è ancora teatrale, ma che non è più spettacolare, che è un percorso di altro genere. Ed è dentro quel percorso che esplode poi la funzione del canto, della musica, del canto e dell'incanto, dentro quel percorso che poi venne chiamato anzitutto da Peter Brook e poi anche dallo stesso Grotowski, arte come veicolo. Quindi il teatro diventa, nella fase matura del lavoro di Jerzy Grotowski, non il nome di una arte spettacolare o di una arte dello spettacolo, ma il nome di un insieme di pratiche che hanno la capacità di andare verso altro, cioè di usare l'arte, diciamo così, come una scala, diceva lui, no? Come una scala che si può percorrere, si deve percorrere in su e in giù, perché torni questa scala ad essere strumento di salite e discese, no? Salite e discese nell'esperienza, o torna ad essere strumento l'arte per esperienze di, come dire, di allargamento e contenimento, allargamento e contenimento dell'esperienza medesima, no? Arte come veicolo. È in questo quadro che i canti, il canto diventano fondamentali, non come materia che si aggiunge, che so, alla recitazione perché ti può sempre capitare di fare un canto in scena, ma come via maestra per arrivare a impratichirsi con una certa competenza del su e giù, diciamo così, no? Del su e giù o del riempimento e dello svuotamento dell'esperienza, dove il tema centrale diventa quello della formazione dell'attuante. Ecco perché non più attore, ad esempio, no? Ecco perché la parola non fu più quella di attore o attrice, ed ecco perché se mi ha chiesto cosa scrivo, attrice o attuante, e l'ho risposto tutte e due. Quindi è nell'ottica di un apprendimento, di una formazione che consentisse di diventare esperti, professionalmente esperti di una certa pratica dell'esperienza, di una certa pratica dell'attuazione dell'esperienza, è in quest'ottica che i canti, il canto e certi tipi di canti, certi lavori sul canto diventano centrali. E poi quello che tu hai trovato quando sei andata a Pontedera, no? Quindi sei andata in un luogo nel quale Grotowski aveva formato alcuni suoi allievi, e anzitutto Thomas Richards e Mario Biagini, a praticare il canto come strumento per una certa maturazione o formazione o trasformazione dell'attuante. Quindi il tema, infatti, lui a quel punto diceva, la composizione nell'arte come veicolo non è più fuori o negli occhi dello spettatore. Il montaggio, diciamo così, non il montaggio di quello che accade sulla scena, l'insieme, diciamo così, no? Non è più costruito dallo spettatore nelle modalità della sua attenzione, così come essa viene guidata poi nella messa in scena, ma è costruita dentro l'attuante stesso, no? Il performer, come diceva lui, può diventare un luogo di composizione, e formarsi ad essere luogo di composizione, questo è, secondo me, Cécile, uno dei nodi centrali dell'arte come veicolo. No? L'arte come veicolo è formazione al diventare luogo di composizione. Qui, composizione in atto, nell'azione. No? Poi non so se a te questa cosa possa risultare...
Sì, a me, io sono arrivato in una periodo dove si cominciava a aprire il lavoro, anche già prima che ero io, a una cosa anche performativa, no? Mm-hmm. Però è sempre il punto di ricerca sul canto, su
performativa, scusate, cioè anche spettacolare, no? Spettacolare, cioè, tornava la fase in cui Cécile è entrata nel gruppo di lavoro, era la fase in cui Grotowski intanto non c'era più, era morto da pochi anni. Più,
e poi avevamo progetti già 2 mesi dopo di presentare il lavoro. Abbiamo fatto un progetto triennale dove avevamo tante presentazioni. Sì. Ero scoperto anche il lavoro con le presentazioni, però anche con la ricerca, c'era tutti e due. È vero che la ricerca sul canto prende tanto tempo. Io l'ho sperimentato in modo molto pratico, non avevo studiato, non avevo anche fatto l'antropologia, ho studiato la musica, sì, ho fatto il solfeggio, però 5 anni quando ero piccola, ma non ho mai approcciato il lavoro con il mondo. Con il mondo teorico, ma con la pratica, perché non sapevo che era sul canto. Però c'era qualcosa che mi ha colpita tanto, che non era anche un canto che si poteva comprendere le parole, non era una cosa che anche dico questa poesia e entra nelle mie emozioni e poi queste emozioni le vivo e le metto qui sulla scena, che era una cosa un po' diversa delle emozioni, non potevo articolare, ma non era soltanto emozioni, era una cosa più sconosciuta, diciamo, ma che andava con la melodia, come se l'articolazione della vita fa il canto che lo fa, e ti traversa, e te lo interpreta, ma ti traversa, ma è la melodia, è il suono che va insieme con l'anima e va insieme con le tue possibilità. Allora è come se il suono, anche il corpo, no? Il corpo in movimento, è tutto un mondo creativo dove all'inizio io ho provato di capire ma anche come ripetere una cosa, no? Quale associazione devo avere per avere la vita su questo canto, mm-hmm. Qual è il mio personaggio, anche se era tanti su canti, no? Ma quale funzione ho, no? Perché poi per ripetere non è tanto facile, no? Però questo ci vuole tempo, perché no, non c'è un metodo che dice che faccio così, 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 funziona. E ci vuole molto pazienza, e la cosa che era anche bella è che anche se sì, avevamo comunque la cosa performativa, di fare comunque senza avere 10 anni solo fra di noi, senza nessuno che vede, cioè, avevamo questo tempo,
gli appuntamenti, diciamo, pubblici, no?
Sì,
c'era,
sì,
con la ricerca, pubblici, però bisognava andare avanti con la... Sì, perché ad esempio invece Thomas e Mario hanno avuto anni e anni di lavoro senza momenti performativi, nel senso di spettacolari fuori, sì, ma solo di formazione intensiva, sì, direttamente con
però,
il maestro. No?
La cosa interessante è che Thomas, che mi insegnava, lui lo vedeva questo tempo, aveva questa pazienza di... Allora anche se non era tanto bene articolato, si era... di cose di vita che comunque c'era questo tempo, esistava, anche se avevamo quelli, sì, quelli progetti, no?
Quindi esistava. Diciamo, da una parte, e questo però è interessante sul piano proprio del modo di lavorare, no? Da una parte tu ti sei trovata a dover fare delle cose fuori, e hai la scadenza, hai l'impegno, devi presentare, devi andare, no? Hai delle date, hai un personaggio, hai tutto il lavoro tecnico, e dall'altra parte però ti sei trovata in una situazione in cui questo non contrastava, non impediva, no? Il tempo della ricerca, come dici tu, cioè quel tempo che non è chiamato subito a dare frutto, non è chiamato subito a produrre qualcosa, a rendere pubblico qualcosa, no? Il tempo della formazione pura, potremmo dire, insomma, no?
Sì.
Non è stato mai sacrificato. E, tra l'altro, questo mi interessa, mi piacerebbe, ad esempio, su questo anche ascoltare Franco Pavan, che è qua, che da musicista, appunto, e da pedagogo, cioè da insegnante, maestro anche, oltre che esecutore, maestro di musica, credo che sulla questione del rapporto tra il momento performativo, il momento pubblico e il momento invece della ricerca, insomma, della formazione su di sé, ecco, questo rapporto penso che sia centrale anche per te, insomma, poi dopo se avrai voglia
Sì, molto volentieri.
ne parliamo, perché quello che mi interessava, sempre stando sul tipo di canto, ma sempre per raccontare a chi magari appunto anni fa non c'era, non ho potuto seguire i lavori a suo tempo qui presentati, quello che mi interessava era chiederti se tu, sul piano della tua esperienza di formazione, sia adesso che sono passati tanti anni, in grado di dire quali erano i punti di maggiore differenza tra il modo di lavorare in accademia, il modo di imparare l'arte teatrale in accademia e il modo di lavorare invece in un contesto completamente nuovo nel quale il canto, e poi diremo meglio che tipo di canto, era centrale. Perché ad esempio non è il canto lirico, non è il canto, come dire, classico della musica colta nostra, e neanche il canto classico della musica o del canto popolare nostro, no? Si tratta di un altro tipo di rapporto col canto e anche proprio della scelta fatta a suo tempo già da Grotowski di particolari tipi di canti, canti spesso legati a pratiche incantatorie, appunto, no? A pratiche rituali, che venivano attinte da altre tradizioni, forse, ma questo lo puoi dire tu meglio, o Thomas o Mario, forse anche proprio con l'intenzione di mandare in tilt quel percorso di analisi semantica e di interpretazione che per noi è così ovvio, no? Appunto, quando
Sì.
si viene addestrati e formati al canto, oltre all'aspetto tecnico, il momento della realizzazione del canto sulla scena è un momento in cui l'interpretazione diventa fondamentale, no? Ma nel senso proprio dell'essere attraversati, come dicevi tu prima, no? Io interpreto nel senso che sono attraversata dal canto, ma nel senso di dare una personalità, un'interpretazione, come dire, virtuosa, ma anche soggettiva, personale, ecco, un'interpretazione personale del canto. Quello che a me ha sempre colpito quando vi ho visti lavorare con i canti è il fatto che non c'era il passaggio o la pretesa di un passaggio attraverso l'interpretazione personale, ma questo non toglieva, anzi, rendeva forse, apriva la strada, apriva il canale ad un passaggio di qualcosa che è sovrapersonale, no? Cioè nel canto succedono nella musica, nel canto, nella trasmissione del canto, attraverso il canto succedono delle cose o dei passaggi che scavalcano a pie pari il tema della interpretazione personale o qual è il tuo carattere, la tua indole, che poi vuol dire anche se sono tutti i tuoi tic, tutte le tue, no? Le tue costrizioni, eccetera. Quindi, insomma, questi aspetti mi interessano. Quindi, da una parte, se puoi dire per te che ti sei formata in entrambi i luoghi, no? Qual è stata la principale differenza tra un certo modo di imparare il canto e un altro modo, cioè ciò che ti veniva chiesto da una parte e ciò che ti veniva chiesto e proposto dall'altra parte. E poi in seconda battuta, invece, che rapporto c'è, no? Cosa vuol dire interpretare, ad esempio, in un modo che non riguarda la tua personalità privata, come a dire. appunto, fammi vedere adesso quanto tu sei bravo a fare questo passaggio musicale.
Sì, vedo diverse cose che la prima che era per me interessante è che eravamo dentro un gruppo con persone che avevano più esperienza di me e che potevo osservare questo, che per me era super importante, di ricevere le persone che hanno più esperienze, perché impara tanto da osservare, che forse in accademia si sei da solo con il professore, ha tutto subito in spalle, pensi che devi sapere già o imparare te stessi per te stessi, no? Ma lì no, era più con induzione che qualcuno fa e te provi e il punto di riferimento è una persona viva che fa qualcosa, no? E poi questo andava insieme con il fatto che non avevamo esercizi tecnici.
Esercizi tecnici.
Che forse poteva aiutare, no? Non è che non si deve fare quello, che forse anche ognuno lo faceva a casa sua, però quando eravamo lì insieme era sempre per scoprire il canto vivo, non era così separati, anche se a volte passavamo ore a essere sincronizzati, suonati, no? A ripetere la stessa frase perché non era il tono giusto, ma per me, come l'ho visto così, era dentro la vita del momento, anche la tensione, svelare la tensione, il contatto. C'era un'esigenza sulla circolazione della tensione, che anche questi momenti un po' più tecnici, per me era una sfida comunque in vita, non mi sentavo a fare questi esercizi che sono talmente noiosi, che lo fai, che poi dopo questo. Ah, adesso fa il canto vivo, non mangia
Certo,
più energia, no?
sì.
È già lì perché no. E allora quando devi fare il canto vivo dopo questi esercizi, forse pensi più a produrre qualcosa che a entrare dentro una strada dove non ha tanto capito dove inizia, quando finisce, ma comunque è lì nello spazio, no? C'era questa esigenza si fa un'azione, fa l'azione adesso, non fa l'azione metà tecnica, metà no, e poi domani vediamo se va meglio la vita. No, no, scopri al momento, l'ascolta e poi lì non c'è tanto metodo, diciamo, quello che un po' da imparare con l'esperienza, e quello che hanno più di esperienza ti dicono no, 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 ah, qui, no. No, e
Sì.
te fa la tua strada, impara, ma perché ci vuole tempo e poi non solo tempo, cioè, penso che ci sono anche le diverse età, diverse periodi di vita che ti danno diversi, non è mai fissa, non è mai che adesso ho trovato, no, forse domani questo canto lo canterò in una maniera diversa perché infatti la vita è sul momento. E poi sono dei canti che una melodia ripetabile, che si ripete, che sì, anche più o meno semplice di seguire, non, che possiamo cantare, capire abbastanza velocemente e seguire. Allora non ho avuto questo. Perché non ero un cantante, no? Questa cosa, che devo già avere la tecnica, perché io ti dico questo per i canti che facciamo, che è così che non ho imparato, però se vedo non so, la tecnica indiana di tutte le armonie, o qualche anche medievale, no? Certamente sì, non è nato dentro questa tradizione,
Certo, sì.
allora ci vuole tanta tecnica per
Sì,
impararla, tanto,
sì.
tanto, è quello. Però mi piaceva questo fatto che di non essere annoiata troppo con la tecnica, diciamo, di non avere
Ok.
troppo fatica con questo che poteva avere, perché comunque dentro le tue ore di lavoro, boh, ci vuole un po' di energia, no, per
Di
farlo, di
piacere anche.
piacere.
E questo non c'era in accademia?
Ma in accademia non ho lavorato sul canto, ma in accademia con gli strumenti per me era molto più accademico, più faccio mi preparo, l'échauffement, ti vuoi? L'échauffement, la tecnica
Chauffement,
sulle
sì, no?
cose,
Che
la tecnica
si
sulle cose e
soffre.
poi seguire, ma non mi svegliava non so, la bellezza della melodia prima di farlo, o questo spazio che il bimbo può prima sognare di qualcosa prima di farlo, oh, sai che perché boh, d'avere qualche impressione e poi di provare, poi era una cosa un po' più da quest'ora a quest'ora, facciamo, abbiamo questo libro, te all'inizio sei contante, a 8 anni, a tuo libro nuovo, tuo strumento nuovo, tutto nuovo, metti lì, ma poi ti rendo conto che questo sogno sparisce velocemente perché non c'è tanto, almeno che è un professore molto interessato, perché si depende dai professori, forse, no? Di come
Forse.
lui ti fa una storia sulle cose, no?
Ma va bene. Quindi insomma, il passaggio al canto, no? E poi il canto cosa c'entrava col teatro, però? È questo, no? Perché il canto del teatro? Canti particolari, canti che addestrano a collegare le parti dell'esperienza, forse anche a collegare memorie anonime, no? Che risuonano in canti lontanissimi, collegare queste memorie anonime lontane a quello che accade qui con i tuoi compagni in questo momento, eccetera. Quindi, canti di questo genere, ma poi il ritorno, la restituzione in teatro, no? Quindi, in che senso questo, secondo te, possiamo dirlo teatrale, sì. Perché questa è stata un'esperienza comunque teatrale? Perché io ho la mia opinione, insomma, sulla cosa, però è un'opinione da esterna, no?
Sì, guarda, io la struttura era quella che sono arrivato dentro la struttura dove c'era il canto, dove c'era delle azioni, qualche piccoli testi che proviamo intorno ai canti e seguivo la cosa provando di capire dove sono caduto, no? Qual è questo mondo, cos'è questo mondo. All'inizio, i primi anni, per tanti anni, non era tanto per me teatrale, era più come una grande poesia, come un viaggio, diciamo, come un viaggio dove sempre c'era delle questioni, delle riflessioni molto umane, come un journey, no? Sì, come un viaggio, un percorso di domande su quali sono le possibilità dentro l'essere umano. E cosa possiamo fare insieme, cosa possiamo condividere. Il canto, infatti, è un modo di condividere qualcosa molto forte, diciamo. Però c'era dentro questi piccoli testi piccole storie, piccoli testi che era sempre con questa riflessione su quello che per me mi ricordava quello che ho visto in chiesa, no? Perché era un momento un po' dove sei davanti di te e ti chiedi le cose sull'essere umano, tutte le domande di questo. Andava un po' insieme allora non era tanto teatro, non pensavo fare un personaggio, sai, in quei primi anni non. Però erano più di archetipi o di immagini o di cose così che lo vedevo. E poi piano piano siamo andati su cose un po' più teatrali, infatti, nelle anni,
In
perché
senso
boh,
stretto,
io
voglio
ero lì
dire.
da 19 anni, no? E allora poi le cose cambiano, i desideri cambiano anche, sempre con il canto, però abbiamo aperto più una strada sulla pedagogia e lì con la pedagogia piano piano anche vedevamo tanti attori e registi e lì si torna teatro un po' con la pedagogia o alla costruzione del personaggio, costruzione di un testo drammatico, con un inizio, una fine, no? Una trasformazione a fine. E lì ricomincia a vedere tutti questi piccoli dettagli del lavoro sull'attore, sulle storie. E questa parte pedagogica ha preso anche più forme, e abbiamo aperto un po' di più sulle anni, e poi anche ha influenzato il nostro lavoro.
Ecco, appunto, due cose. La prima è arte, cioè appunto pratiche pedagogiche, vuol dire formazione di altri, in questo caso, no? Quindi passaggio di queste esperienze nel canto ad altri che potranno apprenderle e farne quello che vogliono, no? Ma questo passaggio agisce anche sul formatore, diciamo. Quindi il passaggio alla pedagogia è sicuramente un passaggio trasformativo. E se ci racconti meglio questo, cioè in che senso, poi magari io provo a dire cosa mi pare di vedere da fuori, o anche Maya, ad esempio, che questi lavori in ampia misura li ha incontrati, spesso lavorando anche con Cécile. Ma poi mi interessa questa cosa, cioè io andavo a formare, si torna al teatro, con la pedagogia si torna al teatro. Però tu lavori anche con persone o no, che non fanno poi il teatro. Questa è un'altra questione che si apre, cioè soltanto il ritorno al teatro perché tu ti trovi a insegnare, insomma, un lavoro teatrale per degli attori, oppure un ritorno al teatro perché c'è un ritorno a qualcosa, ad una materia, ad una matrice, ad una qualità teatrale che prescinde dal fatto professionale, per cui un certo partecipante a un lavoro fa, a un seminario, insomma, fa l'attore oppure no. Cioè, questo elemento. Cioè, la musica torna al teatro nel momento in cui il referente è un attore o si sta formando come attore, o la musica e il canto torna al teatro per un'altra via che prescinde dal fatto che si tratti poi di andare in scena a fare gli attori.
Ma non so, il canto comunque l'abbiamo sempre messo in un modo artistico, c'era sempre una struttura molto precisa che abbiamo scoperto, che abbiamo, come ti dice, che anche la ricerca andava con le presentazioni e la struttura delle azioni che si... il canto l'abbiamo scoperto sempre con il corpo, con atti. Un certo canto ti manda un'associazione, una memoria, e provi di vedere come vivi nel corpo questa memoria o questa associazione o questa immagine. E allora veniva delle azioni con il canto. E queste azioni, poi con i testi, piccoli testi che avevamo, e io non lo facevo questo perché ero all'inizio, l'hanno messo in struttura. Che c'era comunque qualcosa da capire da fuori, che forse era diverso di cosa succede dentro, ma c'era per me c'era come una storia comunque. Ma era sempre una storia sulle queste domande dell'essere umano, domande un po' fondamentali di cos'è questo viaggio di vita, no? Cos'è? E poi la pedagogia. All'inizio provavamo di dare dei testi, di dire, okay, ma lavori su questi piccoli testi.
Testi da recitare?
Sì, di piccoli testi, no gnostic
test. No, sì, frammenti.
Frammenti di... Okay. E poi funzionava, ma... Perché non apriva la creatività tanto, penso, delle persone. E piano piano siamo piuttosto andati su, ok, quali sono le tue domande adesso? Quali sono le cose che te vorrebbe esplorare? E lì abbiamo visto che c'è una parte molto teatrale, nel senso che queste domande ti attirano su certi testi, certe materie. Non è sempre l'attore, a volte c'è qualcuno che danza o qualcuno che non fa questo mestiere, però ha voglia di incorporare qualcosa delle sue domande, una cosa, perché ci vuole questa voglia, perché sì. Non lavoriamo sulla scena comunque. il materiale, il canto, il testo, il movimento, le azioni, sono questi che puoi vedere in scena, diciamo. E poi siamo andati più su questo, su, partendo su cosa possiamo esplorare insieme per 2, 3, 4 settimane e poi dare una trovare un modo di articolare questo. A volta dobbiamo scrivere con la persona, facciamo un lavoro drammaturgico, a volta prendiamo diversi testi o diversi canti o testi insieme. Dipende dalla persona, infatti lavoriamo tanto sull'individuo. Più.
Perché tra l'altro lavoriamo, appunto, dipende dalla persona. Mi veniva in mente che tra l'altro qui a Milano il 7 e l'8 di maggio tu farai un workshop. Che condurrai tu da sola?
Sì.
Ok. E che si terrà, ma intanto lo dico, poi daremo la comunicazione anche via email, insomma, eccetera. Ci si potrà iscrivere e fare questo lavoro a Fabbrica dell'Esperienza, da degli amici, insomma, da Irina Calvera e Alessandro Zatta, per 2 giorni.
Sì, sabato e domenica.
Sabato. Va bene, e tu ti aspetti di trovare persone che comunque hanno a che fare con l'arte attorale, cioè, o ti aspetti di trovare anche persone che non fanno teatro nella vita?
No, è aperto, cantiamo, allora se si vuoi esplorare il canto, non è che devi... non è che devi essere un cantante per venire, però c'è... Si vuoi sperimentare sul suono, sul canto, sì, e poi su anche su senza l'oggettivo di essere un attore, però
l'obiettivo.
C'è
l'obiettivo.
Sulla voglia di scoprire anche con il corpo delle associazioni, come mettere con la mente, il fisico, l'anima, come mettere questo insieme per incarnare delle cose, di associazioni, di storie. Sì.
Nel lavoro, no? Proprio quello di formatrice adesso, quando tu lavori e fai la pedagoga, ci sono delle cose che tu usi come docente, diciamo, no? Come insegnante, che ti vengono da esperienze precedenti rispetto ai 20 anni, insomma, di lavoro center. Cioè, qualcosa che tu hai imparato prima e che torna adesso in azione mentre tu formi, da una parte, mentre fai il tuo lavoro in un seminario, ad esempio, in un workshop, e dall'altra parte, che cosa è la cosa più difficile adesso per te da fare in quanto pedagoga, cioè in quanto... portatrice ad altri, insomma, di quello che sei fatto.
Ma sì, diciamo che non è tanto così metodologico che questo l'ho imparato lì, adesso lo faccio adesso. No, non c'è un metodo specifico. La cosa più che sì, la memoria, la tua esperienza la metti dentro il tuo lavoro, c'è un certo ascolto, diciamo, del momento che ha da fare con la tua esperienza che vieni da quando è nato. Allora, sì, no, adesso mi trovo più... a vedere come la mettere in pratica, ma non sì, senza entrare dentro un metodo, cioè adesso devo imparare questo metodo per farlo.
No. Ma la cosa più difficile per te, cioè insomma, la sensazione più difficile in un workshop, tu devi fare qualcosa, il momento più difficile qual è per te, oppure qual è stato, insomma, no? Perché... Ad esempio, io ho in mente, quando mi trovo a fare lezione, quali sono i momenti per me più difficili, no? E quindi domando a te, invece, quando tu fai un workshop, qual è la cosa più difficile o quali sono le sessioni più difficili in cui ti trovi, in cui ti puoi trovare? Perché questo potrebbe essere interessante anche dal punto di vista di uno scambio di esperienze di possibilità in contesti formativi diversi, no?
Ma c'è il momento quando la persona scopre la vita, no? Scopre, incontra il canto e diventa vita, diventa vivente, no? Lo aiuta di, oh, diventa vivente. E poi il giorno dopo, che chiedi di nuovo? E che di sicuro a quel momento la persona ha il riferimento del giorno prima che vuole ritornare lì, però questo non è la stessa cosa oggi. Allora c'è tutto quello da scoprire di... Sì, c'è una memoria nel corpo, nel tutto, c'è una memoria che si può ritrovare, però con la scoperta del presente. E più prova, più ti blocca. Sì. All'inizio, più ti blocca, più vedi le tue resistenze fisiche o con le tue domande che cominciano a venire, che ti fanno... che complicano la cosa, che all'inizio sembrava che veniva così da solo, e poi abbiamo questo che non è male, è molto interessante di complicare le cose, perché devi vederle su diversi angoli, devi anche passare in questa esperienza di capire che si sono così, forse non aiuterà, ma forse ero così quando era vivo, non ero così, ero un po' più qui. Non ero tutto simmetria, no, ero un po' diverso, però non avevo questo... che vieni perché vogliamo sempre un po' di più che quello che possiamo, che abbiamo solo adesso nel momento, che non è una cosa, cioè, non è un po' di più o un po' di meno, è la cosa giusta. Che poi la lasci e poi via, poi giusta, la lasci e poi va via. E quello... Ma quello sì, quello non puoi impararlo, però puoi imparare tutto che non aiuta per questo, e puoi imparare anche di prepararti per quello, e quello la ricerca che anche devi passare. Però sì, si fa per esempio un workshop. A volte ti trovi dentro, ah, ok, dove il di nuovo guardare persona nuova, di vederla di nuovo, per dare l'opportunità di avere questo spazio sconosciuto. Sì, io lavoro con Maya, no? Facciamo un'azione, lei scopre qualcosa, e poi il giorno dopo proviamo di nuovo, però sì, io... Anche come osservatori, lo do la pressione, devi fare come ieri, no? Non lascio questo spazio dove la vedi di nuovo anch'io, perché posso anch'io mettere le persone in scatola velocemente, capito? Lei può fare questo, lui può fare questo, che poi facciamo una cosa insieme, veloce una settimana e abbiamo tutta una funzione. Succede questo ascolto che... Interessante a scoprire come pedagogo. Un ascolto di dare sempre l'opportunità, ma senza pensare che questa opportunità è una cosa leggera, una cosa che... No, si studia anche le cose, si studiano, però nel momento proprio di fare, qualcosa devi lasciare per poter fare. No?
Sì. E c'è un momento in cui tu ti accorgi che è il momento di lasciare, ad esempio, perché si possa fare. Tu hai imparato dei segnali, diciamo così, no? Cioè dei qualcosa che ti rende riconoscibile, che è il momento del passaggio.
Sì, davvero, per me è da fare tanto con l'ascolto, perché tanti ascolti qualcuno già pensando... con le tue progressioni, ascolti però non ascolti, ascolti già con le risposte, già analizzi, facciamo qui, il cervello è molto interessante, però facciamo questo raccourci, no? Mi dici questo, ho già una risposta, così sono
tranquilla.
Però no, devi andare dove non sa, però lo sai, devi, quello è più a fare con l'esperienza, perché forse questo 10 anni fa non lo facevo diversamente, di toccare questo terreno dove anche te non ha sicurezza, capito? Anche il pedagogo no. Sì, abbiamo tutti studiato, abbiamo la nostra esperienza, ma adesso è il momento di fare anche per i pedagoghi di l'ascolto è già una sfida.
Sì, diciamo. È un rischio anche.
È già un rischio.
La sfida è un rischio. E questo mi interesserebbe molto, insomma, rifletterci su questo, no? Sulla sfida e il rischio del pedagogo, no? Quando è lui che si avventura insieme al suo compagno di lavoro, cioè quando l'allievo diventa il tuo compagno di lavoro e senza togliere però la differenza dei ruoli, senza della quale non si va avanti, ma il pedagogo accetta il rischio anche lui, no? O, dire, accetta il rischio di ascoltare in un certo modo l'allievo, sì, affinché l'allievo continui ad accettare il rischio di andare non sa dove, no? E andare insieme dove non si sa. Non si sa bene dove. Va bene. Facciamo la prima pausa, sì?
Sì.
Cosa dici? Ci prendiamo 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, ci facciamo un caffè. Sì, se vuoi venire qua, anzi, magari, scusami, se ti passo davanti metto una sfida qua così.
Io ti posso accomodare.
Non mi scappa, credo. È questa esperienza proprio del creare, a proposito di quello che diceva anche ieri Tommaso, di creare lo spazio perché le cose accadano, e quindi proprio uno spazio sgombro di tutto quello che diceva Cecilia, anche se penso, invece anche per me come pedagoga, quello che io cerco di fare è proprio di creare uno spazio sgombro, libero, in cui io sono con l'altro a testimoniare, a vivere quello che sta accadendo in quel momento. Mi viene in mente, era quando Facchinelli come psicanalista diceva, in una relazione terapeutica se l'analista non è sorpreso da quello che accade quanto il paziente, l'analisi non c'è. A proprio creare questa condizione di possibilità, quindi di apertura, in cui le cose possano accadere, a quel punto, come dicevi, tu sei insieme. Sei, condividi quell'esperienza, certo, tu hai degli strumenti, ma anche l'altro, no? È come se si creasse proprio uno spazio in cui sei già insieme, che appartiene ad entrambi o forse a tutti.
Sì, e che comunque vanno sicuramente insieme sempre la precisione, lo studio e la spontaneità. Se come non so, devi, si deve sciare e andare in discesa, devi sapere come utilizzare il tuo strumento, sì, per poi sentire il movimento che ti lascia andare, no? Ma anche la persona che fa, devi sentire che sì, il pedagogo sì, c'è un rischio per lui, però lo guida anche, sì, lo accompagna, che c'è, si va insieme, questi, sì, si coltiva insieme. Sì.
Interessante questo che hai detto, cioè l'esempio dello sciatore, dello sci, dell'apprendere a sciare, perché hai detto deve sapere come usare lo strumento, no? E proprio Simi, qualche settimana fa, la settimana scorsa, parlavamo con un nostro compagno di lavoro, facevamo una sessione sulla formazione, sulla formazione nella scuola, sulle condizioni della formazione nella scuola, eravamo con Francesco Elmolo, no? E lui parlava, ad esempio, della difficoltà nel mondo della formazione scolastica ad accettare gli schemi, le griglie, le procedure legate alla valutazione, ad esempio, no? La valutazione.
Ah, sì.
E a un certo punto Carlo si ne ha detto, ma sì, però chiariamoci, se tu devi imparare a usare uno strumento, quindi se devi istruirti sulle operazioni e sulle procedure necessarie per usare adeguatamente un certo strumento, adeguatamente al suo scopo, un certo strumento, nel caso dello sci, ad esempio, gli sci, la tuta, le bacchette, come si chiamano, eccetera, se devi fare questo, beh, allora rispetto ad un utilizzo strumentale, la valutazione è necessaria. Cioè, c'è qualcuno che dice così sì, così no.
Sì, sì.
Come dicevi tu prima, no? Qualcuno che ha più esperienza che dice no, 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 sì. Ok, no, no, no. E mi sembra che tra l'altro che fosse, non ricordo se, non ricordo chi, ma forse ancora tu o Thomas o Mario, tanto, forse era lo stesso Thomas che diceva quanti no mi sono dovuto, no, sentire,
ma tutti,
no,
tutti,
no,
tutti no, siamo passati,
no, 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 e poi un sì.
Sì,
spesso non sai capire perché,
perché,
sì.
Sì, no.
Perché questo sì,
che è il momento che te diceva no.
Esatto, per me non lo è, sì, ma come sì. Questo è curioso per me. Ed esempio, io proprio non lo so, perché così spesso quando a me sembra proprio no, l'altro dice sì, adesso ci cominciamo a esserci.
No, ma sai, per esempio, l'intuizione ha da fare con l'espertise, per esempio.
Il pompiere.
Sì. No? Cioè, devi sapere tanto tanto sul mestiere per capire nel momento che è nella stanza e che è pericoloso, che devi uscire, che ha da fare con la sua intuizione, che non è una cosa che ha capito così, no? Tecnica, ma che nel momento, no, adesso c'è il pericolo, dobbiamo andare, che ha questa intuizione, ma va con la sua esperienza, che...
Sì.
Che un altro rimane nella stanza e poi
esatto.
C'è un mamma, ma questo è tutto da imparare, infatti, che la tua intuizione va con la tua esperienza e va con
lo studio con la tecnica,
sì,
sì, forse quello è, quando accade quello forse davvero è il momento della composizione, no? È il momento compositivo in cui stanno assieme. Tra l'altro qui, ad esempio, si diceva sempre la settimana scorsa, istruzione e formazione. Cioè, un conto è la istruzione, no? Un altro conto è la formazione. Però davvero possiamo separare questi due elementi, oppure uno degli obiettivi trasformativi fondamentali potrebbe essere proprio quello di comporli, ed è forse è proprio lì la maestria, no? La maestria del lavoro sull'istruzione, sull'apprendimento strumentale, sulla tecnica, sull'esperienza e sulla ripetizione, e al tempo stesso lo sviluppo, l'affinamento, ecco, no? Di una capacità che passa attraverso quella. Io penso che questo sia appunto, e non c'è un metodo, questa è l'altra, non c'è un metodo per fare questo tipo di composizione,
diciamo,
però
sì.
Una cosa importante che hai detto, però tu con l'esperienza, scusami se sì, però tu hai detto, no, non c'è un metodo, però, e questo per me è importantissimo, nella formazione, nel tema appunto della trasmissione, dell'autoconservazione, però tu puoi imparare quali sono gli elementi che non favoriscono il momento compositivo. Cioè, quantomeno puoi dire questo no, questo no, questo no, questo, cioè puoi imparare a ripulire, cioè creare lo spazio per, no? A ripulire la situazione formativa da quegli elementi che sai non essere, cioè essere sfavorevole, essere contrari a che quel momento compositivo accada. Quindi non posso avere un metodo per la composizione, così come dicevamo la settimana scorsa, non posso avere un metodo per la grazia. No? Per fare accadere la grazia. Però posso metodicamente apprendere che cosa non favorisce, che cosa fa ostruzione. Almeno togliere ciò che fa ostruzione. Credo che questo... Sì, Carlo, ti puoi avvicinare un attimo? Sì. La mano è anche... Vorrei un'altra sedia anche. Diciamo che possiamo prendere anche la
tanto siamo qua vicini, raccolta. No, questa faccenda del metodo è molto importante, naturalmente, no? E se sì, più volte ho detto non è un metodo, e poi però anche dite sì, però, no, sì, però. Allora, io credo che un metodo che fa musica, per esempio, no? Presuppone che ci sia un'esecuzione corretta. che vuol dire una tecnica all'altezza, e questo è un metodo, esercizio. Ma qualcosa di più, cioè che c'è un effetto previsto da quel brano, perché è un brano che ha un valore estetico, diciamo così, c'è Schumann, Schumann c'è un certo modo di suonare Schumann, non puoi fare tutto quello che vuoi. E allora il metodo qui è veramente lontanissimo da quello che loro intendono per canto, perché non c'è nessuna presunzione estetica nell'utilizzo del canto. Sono canti particolari.
Il canto che fa Cecilia,
esatto,
con i suoi compagni.
Esatto, è chiaro che lì non c'è un metodo, perché non è presupposto che cosa succederà. Perché quello che succederà, succede a quello che canta, in unione con il maestro che lo aiuta. Allora lì non c'è un metodo nel senso di un cammino gradus ad parnassum per arrivare a dominare e fare quell'effetto che uno si aspetta, più qualche cosa di
personale. Un metodo esecutivo per ottenere...
Perché in fondo
certo
il risultato effetto è già pensato prima. No, no, lì c'è una odosso, il metodo come odosso, come via.
Come via.
C'è una via di scoperta non di quel canto, ma di quella possibilità che in quel canto si suppone ci sia per trovare te.
Sì.
Per arrivare a te.
Sì.
Mentre c'è qualcosa di ambiguo, perché anche l'esecutore di Michelangelo, anche lui, cambia naturalmente l'interpretazione.
Sì, però non un te personale.
Però non è una...
Non un te, no. Cioè, non arrivi a un te proprio.
Sono due, no? Mondi completamente
arrivi
diversi.
Ad una comprensione e ad una messa in presenza.
Certo, ma allora...
Di un te che non è personale.
Che non è personale, che è una scoperta di emozioni, diciamo così, per dire una parola, che non sono codificate a priori, che infatti non le ritrovi il giorno dopo. Questa è un'esperienza molto... Ma ieri c'ero riuscito. Invece nel metodo classico, quando sei impadronito, tanto se sei impadronito di una cosa, se sei impadronito la fai, quello è il teatro. Il teatro come spettacolo, tutte le sere si rifà la stessa cosa, poi non è proprio così. Ma il punto che mi sembra interessante è che quando tu sei nella scuola, che interessa a noi,
sì,
la pedagogia scolastica, quando tu chiedi a un ragazzino di capire una poesia di Petrarca o una poesia di Foscolo, che cosa vuoi? Vuoi che sia qualche cosa che attinge un ideale che è già costituito, che è nella storia della letteratura, che è nella critica, e lui deve arrivare a capire quella cosa lì, o è una cosa che deve toccare lui, che deve succedere a lui? Perché se non succede a lui, non gliene frega niente di Petrarca. Ecco, questo è un po' il punto.
Sì. Tra l'altro,
loro sono un po' all'incrocio di questo.
Sì, è questo incrocio che per me è interessante. Prima che arrivaste tutti e cominciassimo, insomma, l'incontro, poi io continuo a guardare il computer perché penso alle persone che sono quelle attaccate, ma in realtà la videocamera è là, quindi sono scene patetiche. E, scusa, dicevo, prima che ci trovassimo tutti assieme, parlavamo un po' con Cecil e Cecil mi raccontava di un tema nuovo che è emerso da un po' di anni a questa parte rispetto al lavoro che, ad esempio, lei porta nei suoi seminari, lavoro pedagogico sui canti, con i canti, e che sono canti tradizionali che vengono per lo più, non sempre, ma per lo più da tradizioni non proprie di chi fa quel canto.
Esotica.
Esatto, c'è tutto un gruppo di canti, un blocco di canti molto consistente che vengono dal mondo haitiano, però ci sono anche altri canti che voi praticate che sono di altre tradizioni. Ma ecco, il tema è, e se mi diceva che uno dei problemi che si sono posti, ma che sono sempre più presenti, perché anch'io li ho sentiti in altri discorsi con amici, e insomma, uno dei problemi che si pongono è quello della appropriazione culturale, cioè tu canti i canti di altre culture e in questo tu stai commettendo un atto illegittimo, perché stai facendo una violenza, tu ti stai appropriando del canto della tradizione di un altro, per lo più banalizzandola, sconvolgendola
inevitabilmente,
e in questo senso tu sei un ripeti il gesto del, E io su questo, effettivamente dicevo, questo è un problema che mi viene posto, ma tu con che diritto canti questi canti? No,
no, questo è un cammino troppo breve. È un cammino troppo breve perché non ha capito che la stessa questione la deve porre al canto.
Solo
il canto che lui canta è il risultato di tante componenti, non è mica puro. Esatto. Non c'è niente di puro, grazie a Dio, perché sennò non sarebbe significativo. Quindi è una maniera ottusa, diciamo così, mio.
Carlo, di porre... è tantissimo, è sarebbe un problema anche proprio oltre che sociologico e culturale, anche politico.
Sì, vabbè, ma perché questo è come la faccenda del chiedere cosa faccio nella vita perché sono affari miei dello studente.
Ah, della privacy. No, non è soltanto questo, è più complessa. E, ad esempio, dicevo, perché dietro c'è il tema della verità. Cioè, c'è l'idea che in quel canto, in quella tradizione, così come in quel testo, in quella poesia, anche in quel... c'è una verità.
Ma non c'è quel canto, non c'è quel testo, è sempre passato attraverso i corpi. E tanti corpi, altrimenti educati, altrimenti provenienti
il
da...
il canto, ma anche il monumento, anche il testo, cioè anche il Duomo di Firenze.
E non sta negli occhi di chi li guarda, no?
Non sta lì, la sua verità non sta nella sua, in una presunta oggettività.
Ma questa è una fantasia.
Questo però è il grande malinteso.
Il Duomo in sé.
Che lavora tantissimo, opera tantissimo, soprattutto... nelle esperienze pedagogiche di Cecil D'Arcunia a questa parte, ma che è curiosissimo perché anche per noi, in un tempo di scambi, interconnessioni, traduzioni, trasferimenti di conoscenze, si pone il problema, no?
Ma perché
quindi
dice...
ti ho detto, il problema sei tu, ma tu, un tu non personale, il problema è il deposito di memorie, cammini, che tu non sai neanche, no? Lingue,
che ti
costituiscono...
Che ti costituiscono come tu all'incontro.
E la parola chiave è l'incontro, cioè tu incontri un canto, incontri un testo, incontri il Duomo, incontri una musica e in questo incontro accadrà quel canto, quel testo, quella musica e in una verità che si fa. Se questo viene tolto, noi siamo politicamente in un'ottica che in realtà rischia il nazionalismo. E non invece la...
Sì, no, ma
la
il nazionalismo della... è l'idea della cosa in sé che è stata, che è parte del senso comune da sempre e che è parte del senso comune scientifico oggi, perciò la battaglia contro questa ideologia e questa superstizione è fondamentalissima, no?
Sì.
Fondamentalissima.
Anche secondo me.
Bisogna far capire alle persone molto semplicemente che il Duomo di Firenze non esiste. Quando tu dici così, io dissi ad uno scienziato che parlava del cervello e io dissi, ma sai, il cervello non esiste. E lui, sì, mi è pazzo. No, bisogna farglielo capire. È uno degli scopi.
Però è un grande lavoro, capisci? Cioè, tu dici, parlo con lo scienziato, capisci cosa è interessante, Carlo? E tu dici, parlo con lo scienziato e bisogna farlo capire lo scienziato, bisogna parlare del cervello, bisogna avere... Sì, però questo accade ad una... attuante attrice nel canto, capisci? Quindi il tema si gioca non soltanto, cioè lo stesso tema, no? L'oggetto, la verità, la cosa, la proprietà, come tema formativo, tu lo trovi nel dialogo con lo scienziato e Cecil lo trova nel dialogo con i partecipanti al workshop.
Certo, sarebbe come dire
che... il problema è proprio centrale,
sarebbe
attuale,
nostro. Sarebbe come se tu dicessi che Beethoven si può suonare solo in Germania.
Esatto, sì, è quello che dicevo.
Ma che cosa stai dicendo?
È quello che stavamo dicendo.
Scusate.
No, va bene. No, comunque, stiamo andando pian piano ai nostri nodi caldi, come ci aspettavamo. Quindi facciamo la nostra pausa adesso, magari, no? Sono le... 4:20 circa, poco di più, ci vediamo tra un quarto d'ora, 20 minuti, insomma, verso le 5:20.